l'ora della terra.
E buongiorno, benvenuti nell'ora della terra. Sono Lara Montagna e staremo insieme fino alle 12 di questa domenica mattina. Le 12? Ma come? Sì, c'è una novità. Fino alle 10 staremo insieme con l'ora della terra. A seguire con la collega Isabella Visetti, con Bionda Aurora, saremo in diretta, sarà lei in diretta da San Bernardino. E dunque questo è il nuovo modo di concepire tutte le domeniche mattine di questa estate 2020, due programmi, tanti ospiti e nella prima ora anche la diretta sul web. Potete guardarci, vedere che cosa accade qui nello studio di Comano, semplicemente digitando rsi.ch/streaming, se volete farlo comodamente da dove volete voi, anche con l'app Play RSI oppure dal computer, ma anche dalla televisione, cliccando il tasto rosso del telecomando della TV connessa ovviamente al web. Chi è venuto a trovarci oggi nell'ora della terra? Abbiamo un ospite che si fa portavoce di tutto il bosco. Si chiama Marco Marcozzi, è capo dell'ufficio tecnica forestale Vivaio e Foreste Demaniali del Dipartimento del Territorio, Divisione Ambiente, Sezione Forestale. Insieme a lui parleremo del bosco, certo, partiremo però da un lavoro della comunità di lavoro per il bosco che, in collaborazione con 20 organizzazioni svizzere, ha elaborato 10 consigli per visitare il bosco nel pieno rispetto della flora e della fauna. Si chiama Benvenuti del Bosco. Io lo faccio vedere chi ci sta guardando in streaming, eccolo qua, con i fumetti di Max Spring, ed è disponibile appunto da pochi giorni anche in italiano ed è veramente un bello opuscolo da avere, da far guardare ai bambini, ma non solo. Ne parleremo nel corso di questa prima mezz'ora e adesso si parte con una canzone del duo di Morcote che si intitola proprio Nel Bosco.
Thank you.
L'arrivo del coronavirus ha scombussolato, beh, la sappiamo, le nostre vite, le nostre certezze. Una conseguenza constatata subito è stata una maggiore frequenza nel bosco da parte di tutta la popolazione. L'Associazione Bosco Ticino è felice di questa riscoperta del territorio da parte delle persone e la traduzione del volantino in italiano giunge al momento giusto. Un volantino che si intitola Benvenuti nel bosco, guida per comportarsi bene nel bosco. E allora io do subito il benvenuto al nostro ospite Marco Marcozzi, capo dell'ufficio tecnica forestale, vivaio e foreste demaniali del Dipartimento del Territorio, Divisione Ambiente, Sezione Forestale. Buongiorno Marco.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Beh, bisogna proprio dire che è bellino questo piccolo opuscolo, lo faccio ancora vedere una volta chi ci sta guardando in streaming, è davvero meraviglioso, un cavallo, una bicicletta, cagnolini, animali, persone che corrono, anziani, bambini, insomma davvero di tutto di più, e al suo interno diverse vignette. Ecco, ancora una volta io lo metto a favore di camera affinché tutti possano vedere come è fatto questo piccolo flyer. Dunque Marco Marcozzi, partiamo magari dal vostro ufficio, partiamo da lì, così riusciamo un attimo a capire quanti impegni avete, quanto vi suddividete anche in diversi settori, perché l'ufficio della tecnica forestale, del vivaio, delle foreste demaniali ha diversi compiti. Naturalmente però si parla sempre comunque dell'ambito del bosco, siete lì.
Chiaramente noi siamo il Dipartimento del Territorio, la sezione forestale, bosco presente, ben presente, come tutti sappiamo, nel Canton Ticino, oltre la metà della superficie è ricoperta da boschi. Diciamo, il mio ufficio ha tre compiti principali. Ecco, la tecnica forestale, che è semplicemente la formazione forestale. Ecco. Però diciamo da dietro le quinte, ecco, la formazione è un compito dei colleghi del Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Sport, la divisione formazione professionale. Noi siamo quel partner tecnico, quindi dietro le quinte portiamo tutte quelle conoscenze tecniche per andare a formare da un lato gli apprendisti selvicoltori, che sono tantissimi, quindi anche chi ci ascolterà dirà: ah, che bello, adesso riusciamo, mio figlio troverà un posto. Purtroppo è molto difficile trovare un posto apprendistato, ci sono oltre 100 ragazzi che sono in formazione, sono i 3 anni, è la durata dell'apprendistato, e molti altri che vorrebbero intraprendere questa professione. Ciò è molto positivo, quindi dimostra l'interesse per l'ambiente da una parte e per tutta la professione, però purtroppo non riusciamo a soddisfare tutta questa domanda. Ecco, siamo al top in questo caso a livello svizzero, quindi siamo tra i cantoni con gli amici del Canton Vaud a formare maggiormente apprendisti.
Ecco, io leggevo un articolo che mi hai mandato, Marco, per parlare un po' di questa formazione professionale, i selvicoltori, i forestali. Ecco, una storia, una lunga storia, adesso possiamo dire una lunga storia di formazione professionale. Quest'anno diciamo che c'è proprio una data, c'è un compleanno della formazione professionale dei professionisti del bosco, perché non ci sono sempre stati selvicoltori. Prima, qualche anno fa, non era proprio così.
No, in effetti il nostro cantone non ha una cultura forestale o boscaioli, come li chiamavamo, perché era comunque un mestiere molto duro. Ecco, non l'avevamo nella cultura, diciamo, si preferiva emigrare, andare a cercare altre fortune o sfortune, purtroppo a volte, in altri continenti, e quindi non avevamo questa cultura che doveva essere importata dalla vicina Italia, se pensiamo dalla Bergamasca, dalla Bresciana.
Anche dal Trentino.
Dal Trentino, ecco, dove insomma tutti quelli che hanno boschi ci lavoravano in prima fila. Per questo che 40 anni fa, dicevo, oggi siamo tra quelli che abbiamo più apprendisti, ma siamo stati gli ultimi a arrivare con la formazione forestale 40 anni fa.
40 anni fa, era il 1980.
Esatto, e quell'articolo che citavi dell'agricoltore ticinese di allora, c'era la rubrica forestale proprio specifica, anche oggi abbiamo sempre delle collaborazioni con gli amici dell'agricoltore, ma lì c'era proprio la rubrica forestale, e questo articolo redatto allora dal compianto ingegner Benagli, che è stato veramente un collega ingegnere forestale che ha lanciato, che ha capito il bisogno di avere una formazione interna, e quindi di cominciare anche noi in Ticino a formare apprendisti. Con il resto della Svizzera l'avevano già iniziato tra gli anni 50 e 60.
E allora questo articolo noi l'abbiamo qui oggi, lo facciamo vedere a chi ci sta guardando in streaming, rubrica forestale, giovedì 24 aprile 1980, una lodevole iniziativa del Dipartimento Cantonale dell'Ambiente, tirocinio per operai forestali anche in Ticino, intitolava Punto di Domanda. Beh, sì. Adesso così possiamo dire, esatto, che così è andata. È 40 anni quest'anno di compleanno, diciamo, di questo settore. E tra l'altro, lasciami dire che l'articolo che ha scritto Ceschi è davvero un articolo interessante, molto molto interessante, che ritroveremo. Ivo Ceschi, ex caposezione tra l'altro, fino al 1999, diciamo che l'ingegnere Ivo Ceschi ha scritto questo articolo che si troverà a breve.
Si troverà a breve, ecco, l'idea è di pubblicarlo in autunno su Foresta Viva, che è il nostro organo, la nostra rivista del settore forestale a livello cantonale, e l'amico Ivo, ecco, ci ha fatto questo regalo. Ivo Ceschi è tra l'altro l'autore del libro Il Bosco e il Canton Ticino, quindi è, diciamo, è colui che meglio conosce i nostri boschi, ed ha scritto questi due contributi, appunto non ancora pubblicati, sui 40 anni della formazione, ma anche sui 60 anni del vivaio forestale di Latte Caldo, appunto, che è la terza componente che appartiene al mio ufficio come compito.
E tra poco ne parleremo del vivaio. Colgo l'occasione per citare un piccolo passaggio, giusto tre righe. Molto raramente i nostri avi hanno fatto del boscaiolo la loro professione, men che meno quella del carbonaio, che propriamente era destinata agli ultimi della scala sociale. I nostri preferivano emigrare, sia per la prospettiva di migliori guadagni, sia per la pericolosità e la durezza del lavoro nei boschi. E dunque da qui tutto iniziò. Noi tra poco, dopo una canzone, parleremo anche ovviamente del vivaio cantonale di Latte Caldo a Morbio Superiore. 60 anni di vivaio, dunque il 2020 è un po' un anno in cui si festeggiano diverse date importanti per il vostro ufficio. Marco Marcozzi, tra poco continuiamo a parlare di bosco, sempre partendo da questo flyer, da questo volantino che è uscito a breve anche in italiano e che io vi consiglio davvero di procurarvi, perché magari per i bambini, ma io direi non soltanto per i bambini, una piccola lettura, un'occhiata rapida fa bene a tutti, perché ricordarsi che il bosco va rispettato non è cosa scontata, e tutti i giorni vediamo proprio che ancora bisogna fare per imparare a comportarsi anche nel bosco.
Io fare viaggettini in Tessine, io voi mangiate sin specialità, io carica famiglia in mia roulotte, io sogno di Barbera Salamet, io guida per due giorni per due notte, è lunga da Berlin fino a che va giù. Per rompere il silenzio di tantate, con mia moglie, figli e figli, o intoniamo una canzone.
Ticino, Ticino, Ticino,
io voglio solo un buon bicchiere di vino.
Ticino, Ticino, Ticino,
mi piace zoccoletti e un mandolino.
Ticino, Ticino, Ticino,
se non ci fossi tu cosa farei? Io voglio vedere Zagar con bandelle, ticinelle, innamorata, che sorride a boccalino rosso e blu. Se faccio confusione tra polenta e minestrone, non va niente quando io sono con tu. Io voglio vedere un vero ticinese, io chiedo ciò a turisti informazioni. Risponde una signora, ma in francese mi passa il direttore Fritz Kaiser Kroh, e dice in buon dialetto zurichese:
io compri per famiglia quel paese.
Nel mezzo della piazza c'è una gabbia tra ringbelli e canarini, canta pure un ticinese.
Ticino, Ticino, Ticino,
io voglio solo un buon bicchiere di vino.
Ticino, Ticino, Ticino,
piace zoccoletti e un mandolino.
Ticino, Ticino, Ticino,
se non ci fossi tu cosa farei? Io voglio vedere Zagar con bandelle, ticinelle, innamorata, che sorride a boccalino rosso e blu. Se faccio confusione tra polenta e minestrone, non va niente quando io sono con tu. facenti gestione di carica in tappione non fa niente.
E quando io sarò con tu.
Oggi all'ora della terra ospitiamo Marco Marcozzi, capo dell'ufficio tecnica forestale, vivaio e foreste demaniali del Dipartimento del Territorio, divisione ambiente e sezione forestale. Un ufficio che si occupa di molti aspetti legati sempre ovviamente al bosco. Abbiamo detto, Marco Marcozzi, che quest'anno ci sono due compleanni importanti, un 2020 che ospita i 40 anni dall'inizio della formazione professionale dei selvicoltori. Abbiamo anche voluto citare l'ingegnere Ivo Ceschi, che è stato capo sezione e che adesso da brillante 85enne ancora ci lascia delle piccole perle, come questo articolo scritto proprio sui 40 anni del servizio di formazione professionale, ma non solo. L'ingegner Ceschi ci ha proposto anche un altro articolo che poi verrà pubblicato nei prossimi mesi, che quindi tutti potranno leggere su diversi vettori, sui 60 anni del vivaio, perché il vivaio cantonale di Lattecaldo compie 60 anni. Stiamo parlando di un vivaio a Morbio Superiore che anche ha una storia molto particolare. Anche il vivaio forestale di Lattecaldo ha una storia particolare, una storia che forse in pochi conoscono e che magari, pensando a un vivaio, ecco, non si capisce bene perché a un certo punto spunta un vivaio a Lattecaldo, un vivaio cantonale. Già la geolocalizzazione dovrebbe farci capire qualcosa, Marco. Perché non è stato creato magari più vicino a Bellinzona, in centro alla Svizzera italiana, al Ticino?
Ma diciamo, come premessa, poi arrivo alla domanda, diciamo, ecco, dietro è anche importante sapere che c'è appunto un dipartimento, una sezione, ci sono questi forestali che lavorano spesso dietro le quinte, nei luoghi più discosti, e fanno da anni tutto un lavoro che non si vede, ma porta poi a dei risultati. Ecco, perché proprio lì? Bisogna dire che non è arrivato subito lì. Ecco, prima diciamo, ci si acclimatava con le piante, quindi il servizio forestale di allora aveva tanti piccoli vivai un po' dispersi, diciamo, in tutto il cantone, per far sì che le piante fossero già abituate alla quota e quindi pronte poi alla piantagione. Ecco. Lattecaldo si è poi stata, ecco, l'acquisto, la fortuna, direi, anche del servizio forestale, ma poi di tutta la collettività, perché lì c'era già uno di questi mini vivai per le piantagioni della Valle di Muggio. Ecco. Poi in più, con un'ottima collaborazione con il patriziato, lo Stato ha potuto comprare appunto questi terreni, che sì, sono dislocati, ma c'è tutto un mix di clima, di quota, di altitudine, che fa sì che sia il luogo ideale per allevare le piantine. Prima piante, diciamo, forestali, e poi con il motivo principale che è nato il vivaio negli anni 60, con il castagno che cominciava a avere i suoi primi problemi con il cancro corticale, quindi si è avviato il centro di competenza sul castagno che continua oggi.
Ecco, quindi il castagno ha sicuramente aiutato, contribuito a far crescere comunque questo vivaio cantonale di Lattecaldo. Non è scontato, si è investito molto, e adesso possiamo dire comunque, grazie alle persone che ci hanno lavorato, che tra l'altro il vivaio permette a diverse persone di lavorare e di essere occupate, davvero. Almeno 6 persone ci lavorano.
Oggi ce l'hanno 6 persone, ma io devo dire grazie alle donne soprattutto, perché in quegli anni chi insomma si chinava verso la terra a creare queste piante erano soprattutto delle donne. Ci sono delle vecchie foto e la manodopera al femminile lì ha veramente contribuito alla creazione dei nostri boschi. Non dobbiamo dimenticare che al di là del castagno oggi abbiamo bosco dappertutto, ma non era così fino a qualche anno fa. Quindi la preoccupazione era proprio quella di tutelare il territorio, di far sì che adempiesse a questa funzione protettiva che è fondamentale, che oggi diciamo, ci garantisce l'80% di sicurezza. Tutto quello che facciamo lo facciamo, anche ci muoviamo, viviamo in modo sicuro, perché sopra noi c'è comunque qualche giovane piantina, allora, oggi, verso la maturità, che, che è sopra di noi e ci protegge.
Ecco, quindi bosco di protezione, bosco che può diventare invece area di svago, bosco che in ogni caso va tutelato e rispettato, ma abbiamo capito, Marco Marcozzi, che il bosco va anche, tra virgolette, creato. Nel senso che comunque senza un vivaio non si potrebbe pensare di avere un bosco come quello che ci ritroviamo fortunatamente, ma anche volutamente noi oggi. Un bosco che può essere di protezione, che può essere un polmone, che può essere tante cose.
Esatto. Bisogna dire che oggi si pianta comunque molto meno. Abbiamo ancora dei casi dove abbiamo delle specie forestali che vengono piantate, abbiamo tutta una serie di arbusti che sono poi iniziate negli anni 80, se pensiamo ai bordi delle autostrade, al transit, i grandi progetti, tutto quello che vediamo a livello più arbustivo è stato fatto al vivaio. Ecco, un vivaio forestale con specie indigene, ecco, non siamo un vivaio, diciamo, dove abbiamo delle specie più ornamentali o da giardino, siamo proprio in ambito appunto forestale. Ecco, oggi, ripeto, continuiamo a lottare, mi permetto di dire, con il castagno, perché il castagno è ancora una sfida oggi, non riusciamo a, diciamo, a coltivarlo con troppa facilità, ci crea alcuni problemi, e poi tutta la serie di alberi da frutta con prospecie rare.
Tra l'altro ringraziamo anche Francesco Bonavia, che è l'anima, il cuore del vivaio di Latte Caldo da diversi anni ormai.
Da diversi anni, sarà, sì, no, 9-10 anni almeno, ecco, che, e devo dire che non è evidente, perché prima c'è stato Turri, c'è stato Giuseppe Tettamanti, c'è veramente una più generazioni di persone che hanno fatto degli sforzi enormi, perché un vivaio è un grandissimo impegno, cioè, sappiamo, è già un impegno l'orto qui, qualcosa di grande dove ne capitano di tutti i colori, in fondo le minacce sono tante e bisogna tirare su queste piantine.
Marco Marcozzi, prima di aprire le linee telefoniche dell'Ora della Terra, dunque di ascoltare le domande del pubblico, vogliamo ancora una volta ricordare questo opuscolo che è stato tradotto in italiano, un lavoro della comunità di lavoro per il bosco. Lo potete trovare attraverso i canali di Bosco Ticino, richiederlo, dunque portarlo a casa e averlo a casa, appunto da mostrare magari ai propri bimbi. È un piccolo flyer, ve lo faccio vedere a chi ci sta guardando in streaming, e colgo l'occasione per leggere quantomeno i titoli delle vignette, che sono davvero molto molto carine. Ci sono delle illustrazioni semplici da capire. Dunque, ci godiamo la calma e la lentezza. Rimaniamo sui sentieri, non danneggiamo e non lasciamo niente nel bosco. Prima di installare qualcosa chiediamo il permesso. Marco Marcozzi, il bosco non è nostro, il bosco ha dei proprietari.
Esatto.
Facciamo attenzione al lavoro forestale, dunque alle persone di cui abbiamo parlato fino adesso. Siamo consapevoli dei pericoli della natura, ricordandoci che il clima, il meteo cambia repentinamente e che quindi anche d'estate dobbiamo fare molta attenzione, anche perché magari partiamo la mattina e nel bosco nel giro di poco davvero può cambiare tutto. Teniamo a bada i cani, altro argomento ostico. Prendiamo e raccogliamo con moderazione i funghi, altro argomento ostico, e rispettiamo la quiete notturna del bosco. Naturalmente ci sono anche delle piccole didascalie, delle piccole descrizioni, insomma, rispettiamo le piante e gli animali perché il bosco è la loro casa, rispettiamo la proprietà di terzi perché ogni bosco ha un proprietario o una proprietaria, rispettiamoci a vicenda perché ognuno viva l'esperienza del bosco a modo suo, io aggiungo. Manteniamo anche un po' le distanze sociali anche nel bosco, visto che è cosa molto semplice ed è tanto grande il bosco. Siamo arrivati alle 9:30 e dunque Marco Marcozzi rimane in nostra compagnia, rimane per rispondere alle domande del pubblico, ma sono arrivati Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Buongiorno Tizio e buona domenica.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Alfredo Baratella, buongiorno.
Buongiorno Lara.
E vedo anche Karin ai telefoni, dunque Mauro Benzoni in regia, siamo pronti per aprire le linee telefoniche 0848 03 0808. Andiamo con una canzone e poi siamo qui per voi per rispondere alle vostre domande.
A son innamorar dal melag maggior. E ogni volta che al vedi là. Di che podi a voi vedel anatri gabbian foraghi scorbat sulla riva e gioca coiot e se la mia troppo frecce in della sua acqua a vo trovar. Al mio lago maggiore, l'elme splendor, e se ma butin di sonda, dopo a ma senti come neuf. Forza d'un cavallo, è luminoso come un cristallo. Al mio lago maggiore, l'elme splendore.
E dal Lago Maggiore torniamo nel bosco, ma torniamo anche a rispondere ai vostri messaggi. Sono già tanti quelli arrivati via WhatsApp, Alfredo Baratella, allo 079-873-9825, ma sono anche parecchie le telefonate, dunque andiamo con ordine. In ordine vedo per primo Carlo in linea. Buongiorno Carlo, benvenuto.
E buon dì a tutti. Due domande svelte. Una sulle felci. Le felci, appena tagliate adesso le taglio, posso mettere quella calce adesso o devo aspettare d'inverno? Poi ancora sulle felci. Appena tagliate, è meglio togliere dal terreno o fanno la semina?
No, si può benissimo allora gettare la calce, o espandere la calce anche adesso, però sarebbe meglio quest'autunno. Il fatto che almeno ha il tempo di reagire e non agisce neanche sulla cotica erbosa direttamente in questo momento. Per quanto concerne lasciarle o non lasciarle, sarebbe meglio portarle via, perché anche se non sono ancora completamente sviluppate, probabilmente ci sono già delle spore sotto. Quindi potrebbe essere.
La
sabocca la sai lì, le mie scigare, né? Una volta che
no, la devi da grasone alla mia compagna, la tedesca, la madida tirai via.
Vede?
Cioè,
Carlo.
Che è sempre di spore che gira, quindi se la porta via, le sempre a me.
Ecco, ascolta, quell'altra domanda sui patati. Ogel, al mio amico Nico da Nebi, le disperà. Quest'anno la pianta i patati veniva benissimo. Un mese fa, e si è bloccati lì i crespi.
Ma i motivi può essere, se che può essere che che manca l'acqua in primo luogo, perché in un certo momento
le stesse. Ma dove era acqua?
Ma dipende che la daia. Questo può essere un primo motivo, dice mia che è il secondo motivo, potrebbe essere che manca anche da mangiare, magari con cimazione insufficiente, mancanza di un coordinamento.
No, il paragone, perché lui ha sul social c'era vicino, lui ha buttato fuori quattro patate in sci, e vedi che è una meraviglia. E al Nico ha fatto tutti i trattamenti, niente da fare.
Le mie che l'ha trattato troppo col ram, che la fai sul ram troppo forte e che ha bloccato la vegetazione.
Ah,
potrebbe essere anche un motivo, può essere tanti motivi.
Per domandare perché è peccato, perché come diceva, o faceva 2-3 quintali all'anno da patate, e quest'anno o devo continuare a mangiare carne.
È buon.
Ma è questo fa.
Ma un po' di insalata ora... la casalata mangiare insieme alla carne, no?
Sì, senz'altro. Buona.
Carlo.
È un god da quel buon ragazzo anche.
Ah, buon, che la morga.
Carlo, buona. Saluti anche a Teresa, buona domenica.
Ciao, grazie.
Arrivederci, ciao, Carlo. Ciao. 0848030808, c'è Gianni in linea, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Ci dica tutto, Gianni.
Sì, la domanda è questa. Piantine di pomodoro che crescono bene, ma alcune hanno le foglie arricciate verso l'alto.
E allora
mi chiedo...
Sono
qual
le
è il motivo e se c'è un rimedio?
Sono le foglie più in basso che si arricciano.
No, certo, anche in alto.
Bon, generalmente quando c'è questo arricciamento delle foglie, la causa è da ricercare nel fatto che queste foglie generalmente sono quelle in basso e quindi non lavorano più, e per questo motivo la pianta le lascia un po' da parte. Questo è il motivo principale. In alto può essere semplicemente a causa del clima, che la pianta ha subito degli shock, quindi non è assolutamente un problema parasitario. Quindi
ma
le foglie più in basso può tagliarle, toglierle tranquillamente, la pianta non soffre e quelle sopra dovrebbe mettersi a posto da sole.
Ho cercato su internet e dicono che una causa possibile può essere l'eccessiva concimazione di azoto.
No.
È vero?
No. Questo non penso. Beh, l'eccessiva concimazione di azoto avrebbe una vegetazione molto forte, questa è la prima cosa, la prima conseguenza, e inoltre avrebbe delle perdite sul grappolo per il fatto che non si fecondano i fiori. Ma però ma che cosa? Arricciamento fogliare della cima è generalmente legata a problemi climatici, quindi quando la pianta cresce ha magari anche queste situazioni, quindi
cioè,
non deve preoccuparsi più
intende?
Di quel tanto
Problemi climatici cosa intende? Mancanza di acqua?
Sbalzi climatiche, semplicemente magari la pianta
di temperatura.
Sì.
Ok,
quindi non deve preoccuparsi più di quel tanto. Le foglie in basso, se sono arricciate, le tolga pure, la pianta non ne soffre. Una pianta, una volta che ha 16-18 foglie, sono più che sufficienti.
Perfetto, grazie.
Buona giornata, grazie.
Gianni,
anche a voi,
grazie a lei, buona
a
domenica,
voi.
A presto.
Altrettanto, grazie.
Grazie. Prima di rispondere a Mario, so che Alfredo Baratella ha un messaggio da leggere, un messaggio che è arrivato per il nostro ospite Marco Marcozzi.
Sì, devo riuscire ad andare a prenderlo, comunque era un ascoltatore che ci scriveva chiedeva di contenere il bosco vicino agli alpeggi, questo era il messaggio.
Molti pascoli vengono divorati, leggo, dal bosco, sarebbe opportuna una collaborazione programmatica tra alpigiani e sezione forestale. Ci scrive così il pastore dell'Alpe Giumello, che salutiamo, Alpe Giumello che è stata appena caricata, così come altri alpeggi che già vedono protagoniste le mucche in Alpe, dunque noi li salutiamo tutti gli alpeggi della Svizzera italiana e non solo, ovviamente, davvero di cuore una buona stagione a tutti voi. Dunque Marco Marcozzi, ovviamente sappiamo che il ruolo degli alpeggi, il ruolo delle mucche in Alpe è un ruolo fondamentale, perché se non ci fossero le mucche il bosco potrebbe avanzare, quegli alpeggi non esisterebbero più, o a meno che non si facesse lo stesso lavoro che fanno le mucche, ma dovremmo chiaramente farlo noi. Quindi evviva anche da questo punto di vista, evviva gli alpeggi, evviva il lavoro dei contadini, degli alpigiani.
Sicuramente la collaborazione comunque tra la sezione forestale e la sezione agricoltura, tra i due settori, boschi e agricoltura, è comunque già molto forte. Non è che il bosco lo facciamo andare veloce noi, cioè il bosco sta tornando, sta risalendo quei 200 metri che era stato abbassato ai tempi dove l'agricoltura, la gestione agricola era ben più presente di quella di oggi. Ecco. Ma qui mi permette anche che abbiamo perso per strada la terza componente dell'ufficio, che sono le foreste demaniali, perché lo Stato è anche proprietario di boschi e lo è proprio il Giumello. E devo dire che lì abbiamo iniziato si fa da anni, ma abbiamo intensificato questa collaborazione tra noi, quindi la nostra squadra forestale che opera lì, e il pastore e comunque i colleghi, che è comunque dello Stato anche il Giumello, proprio per tenere aperto il più possibile queste superfici, perché anche per noi è biodiversità, cioè bosco dappertutto, è monotonia e impoverisce comunque la natura e l'ambiente. Ecco, e proprio lì abbiamo iniziato l'anno scorso, ma abbiamo dei progetti di continuare ad aprire questi, adesso non a disboscare, ecco, però a fare questi pascoli alberati, prati pascolati, dove c'è spazio per le mucche, c'è spazio per le piante e la biodiversità si eleva, quindi ce n'è di più.
Che
quindi
bello, che bello.
Ci stiamo lavorando, ecco.
Siete sempre al lavoro, questo davvero fa piacere saperlo, perché siete, tra l'altro, io lo sento, si percepisce un grande entusiasmo. Fate un lavoro che amate, amate il bosco, e questo arriva da parte vostra, arriva anche da altri settori come il settore fitosanitario. Noi ospitiamo Cristina Marazzi, Riccardo Battelli, insomma tanti di voi, e l'entusiasmo arriva, si percepisce, noi di questo vi ringraziamo. Continuiamo a rispondere al pubblico, vedo che c'è Mario in linea, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, lo staff, un problema del grappolo di uva.
Ci proviamo, Mario, ci proviamo.
Stanno perdendo tutti i chicchi e rimangono pochi chicchi vicino al grappolo. E, la pianta è bella, le foglie verde, è tutto normale, ma no, il motivo perché questi chicchi cadono vorrei sapere se qualcuno ci aiuta.
Ma i chicchi seccano?
I chicchi seccano, sì.
Ma molto probabilmente è un problema di fecondazione. La fioritura probabilmente è avvenuta in un momento dove il clima non era favorevole, per questo che la pianta lascia cadere i chicchi, cioè diciamo gli acini non formati in seguito alla mancata fecondazione. Penso che sia,
sì,
solo questo.
E anche la fioritura, prima che si formava il chicco, sembrava che incominciava già a seccarsi.
Poteva anche esserci stato un attacco al limite di peronospora all'inizio. Molto difficile da dire così senza vedere una fotografia, senza avere una fotografia.
Mario, ci puoi inviare una fotografia magari?
Sì, ci provo.
Dai, volentieri.
Va bene,
magari
buona
siamo
domenica a tutti e molto grazie.
Grazie a lei, Mario, a presto.
Arrivederci.
Arrivederci. Tra poco sentiamo anche Franca. Io anticipo Franca soltanto per una domanda a Tiziano Pedrinis sulla bagnatura dei pomodori. È importante ricordare, Tiziano, che vanno bagnati senza toccare le foglie, ovvero comunque cercando di evitare di bagnare il verde.
Bisogna fare una distinzione. Per quanto concerne l'irrigazione, quindi somministrazione di acqua attraverso le radici, quindi per favorire l'assorbimento da parte delle radici, chiaramente meglio fare questa operazione al mattino presto alla base delle piante, senza bagnare le foglie, possibilmente in ogni modo non fare alla sera se si bagnano le foglie. Bagnare le foglie è possibile durante il giorno, nei giorni più caldi, ma non per dar da bere alla pianta in sé, ma per rinfrescare la pianta, perché la pianta, quando il clima è troppo caldo, ha delle difficoltà a evaporare per il fatto che chiude gli stomi, quindi non può più evaporare, non può più lavorare. Quindi questo sistema, chiamato bassinage, serve per dare umidità alla pianta e per favorire la vegetazione della pianta. Quindi giusto non bagnare, non irrigare le piante di pomodoro bagnando la foglia, quindi quando si dà una certa quantità. È possibile, invece è utile, dare dell'acqua sulla superficie fogliare nei momenti più caldi della giornata per favorire la vegetazione.
Bassinage
o brumizzazione in italiano, si usa anche la parola brumizzazione, che è il sistema che è in funzione nelle serre, diciamo, di alta tecnologia, dove regolarmente nei periodi più caldi o nei momenti più caldi della giornata la pianta viene bagnata sopra, appunto attraverso una microaspersione, in modo da dare umidità o da mantenere il clima nella serra sopra un certo livello di umidità.
Ma quante ne sai?
Purtroppo sono cose che ho imparate in numerosi anni di attività.
Ecco il purtroppo. Franca, buongiorno e benvenuta.
Buondì, buongiorno. Allora, potete dirmi il problema?
Certo, sicuramente, Franca.
Allora, sì che il giardinier è un avanguardia, l'orto, le piccole, tipo grob che pianti, no? E la concimata, eccetera, seminata, aghe, il prezzemolo, trapiantato, despiant, per vederlo un po' prima, no? E dopo l'ho seminato, qualche trapiantato mi è proprio tanto bello. E qualche seminato cresce, sì, però i fiori cominciano a venire un zecchino gialli. Bon. Dopo aghe erbet, è la seconda volta che semini, ha creato un accidente, ho forse tre piantine da erbet, capisci mia cosa che è successo. Ho seminato due volte, dici, ma la sovenza lo tuoi, non senti in due che hai smercio, a capisci mia il perché, cosa che dente in che loro. Dopo la cicoria, forse ho pensavi da piantare che la bionda, perché è un po' più se tenera, perché le tenere un accidente, ma a me piace anche in sci, che le un po' anche un po' diretta, fanno a volte le cicoria, no? E le buone stesse, no? Ma mi preoccupa gli erbet, perché mi adopri abbastanza gli erbet, siccome piazza cucina e gli erbet va bene in diversi rop, no?
Franca, sentiamo cosa ci dice Tiziano Pedrinis.
A goda partita distante. Allora, cominciamo dal prezzemol. Molto probabilmente il prezzemol, il primo che la pianta, le stai attaccando dalla mosca delle apiacei che la fai seccare poi i fiori. Il fatto che quest'anno che ne gira abbastanza tanto, che ne sta in giro abbastanza tanto. Quindi magari dentro un po' di fiori secchi in mezzo.
Ecco.
Uh-huh. Questa è la mosca del prezzemolo, la mosca delle apiace.
La mosca lì
o la mosca del seda, non so, faccia male in questa maniera. Il prezzemolo che la semina, penso che il gampo fam, semplicemente, se l'è già alto.
Fam in che senso?
Manca un po' da mangiare.
Pensavi che l'era secco, la concimate nel giardino, che la mette sto concima, mia, che lui lo mette sempre, ma nel primo anno succede una roba del genere, capisci mia?
Bon, chi senza vedere sul posto, chiaramente mi esce facile da una diagnosi.
Sì. Proverò a goggio il concim liquido, provi a...
Ecco, la prego un po' da concim liquido, col bagnin, ecco.
Ecco, sì. Invece
gli erbet, strano chi cresce mia, molto probabilmente alle a livello da semenza che è qualcosa. Che le semenza che le veggia. Magari una bustina che le pezzi che le ho lì.
No, lei sì.
Ma il negozio che, magari era lì da
tempo. Quello, negozi, esatto.
Che
sì.
Che l'ampianì la bustina. E quindi o che le stai conservata semplicemente malamente, la ciabanco col da carta, perché se veniva su dal tutto vuol dire che era la semenza,
sì, ho pensato che deve essere la semenza, perché prima pensai causa. Formic lo fai vedere, venivo qui in giardino a podare quei piatti, dopo ho detto, ma cosa è sta roba che fa, ma forse è formic.
No.
Dopo metto giù un po' da roba che per i formic, ma tanto come di grosina le stesse.
Ecco, la gamò semenza o l'ha duprata tutta?
Sì, come una bustina intrega da semenza.
Ecco, la prego seminando un po' in un vas, la prego seminando un po' in un vas e la vedo subito se la semenza è buona, se è mia buona.
Sì,
la
bene.
Tieni un po' al caldin, adesso che mi ha problemi, calta le calta sé, no? E dopo la vedrai che da chi una decina da di, se va in mia suor, dica la semenza.
Ecco, grazie mille. E un'altra roba, io ho
velocissima, no? Franca, perché abbiamo...
Sì.
Ok.
Sì, alzo. Allora, di solito spruzzi su con il coso apposta, no? Perché stanno lo mio, fai a po' di... Cominciamo a farla adesso. Da bagnare con il prodotto. I rossi, per mia fai venire gialli, neanche lì fui...
Non ho ascoltato perché stavo scrivendo le rose.
No, anche mia problemi la posso sempre trattare i rose, anche se la mia fai per un trattamento, che nessun problema. Quindi la fa capire il suo trattamento col prodotto che la dopo a tutti gli anni.
D'accordo, grazie mille.
Grazie a lei, Franca.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, prendiamo anche la telefonata di Luigi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie. Senta, mi avrei fare una domanda al signor Marco che si occupa di voi, se è possibile.
Certo, la sta ascoltando.
Ecco, cioè il problema è che sta in vigneto che confina col Bosno. Adesso se andrei a rinnovare il vigneto, cambiare i vitivinicoli e metto qualcosa in ordine. Però i piani dal Bosco confinanti, principalmente anche la vegetazione, la sovrasta, la parcella dal vigneto per diversi metri. Come è lì? Chi ti dà la precedenza, il Bosco o il vigneto? Che mi interessava sapere.
Sentiamo Marco Marcozzi cosa ci può rispondere.
Ma devo dire che il bosco è abbastanza sacro, ecco, non solo nelle zone di protezione, ma anche nelle vicinanze degli abitati o anche dei vigneti. Ecco, qui il consiglio che posso dare: il bosco è accertato, quindi è definito un limite del bosco, dove lì le bosche e dopo le più bosche, insomma.
Le bosche,
lì è importante contattare, a dipendenza di dove abita, i colleghi. Noi il vantaggio del servizio forestale è che è veramente capillare, se mi ingiro da partire sul territorio. Ecco. Quindi in base a dove ha lei questo problema, contattare uno dei nostri colleghi, un forestale, viene a vedere e poi definisce esattamente in duke finisce il bosco e duke comincia il vigneto, insomma.
Perché i piani dal bosco va bene, però la vegetazione della pianta la vegetazione è molto
chiaro, il bosco alza
dal vigneto, io venivo a piani da 15 metri,
ma l'importante è appunto contattare formalmente, no? Contattarci il servizio forestale, dipendenza di dov'è, e viene un forestale sul posto e definite lì bene dove è il confine.
Ah, parla col forestale, ecco. Lei altrove in dove? Al canton, che lì.
Ma lei dov'è? Dove abita?
È il Gambarogno.
Sì, Gambarogno lo trova sul nostro sito, e poi lì il forestale di riferimento viene a fare un sopralluogo.
Ecco. Da parlare con lui. Va bene.
Grazie Luigi.
Grazie Luigi.
Grazie e buona domenica.
Altrettanto a lei. Ultimi minuti, davvero gli ultimi. Rispondiamo a Ilario, benvenuto.
Salve, buongiorno a tutti. Una domanda che riguarda l'Ovidio, almeno penso sia Ovidio, perché alcuni grappoli del mio vigneto, diciamo un decimo circa, a quasi 20%, sono diventati un po' grigiastri, ho lasciato un po' troppo fogliame, e alcuni sono un po' seccati, pochi, però diciamo stanno prendendo una colorazione grigia, penso sia quello. Allora la domanda è, io ho appena fatto un trattamento, se anche dopo 6 giorni, se vedo quello, posso ancora farne un altro. E la seconda riguarda le zucchine, che anche loro sono tutte bianche, le foglie bianche, penso sia Ovidio. Anche quello, se posso utilizzare lo stesso prodotto tipo Vivando, per dirne uno, da mettere sulle zucchine.
Sentiamo gli esperti cosa rispondono, Ilario.
Per sapere se si tratta di Ovidio bisognerebbe vedere la foto, se si tratta davvero, il grappolo dovrebbe essere bianco piuttosto che scuro. Allora in quel caso sicuramente un passaggio di aria può aiutare, ma ovviamente ci vuole un controllo con zolfo. In modo tale.
O il Vivando sicuramente va bene, ma è sicuro che si tratta di Ovidio, non un attacco principale di inizio di peronospora? Perché all'inizio si assomigliano sul grappolo.
Appunto, non sono sicuro, per niente. Adesso manderò una foto di un grappolo.
È molto meglio. Per quanto concerne la zucchina, il Vivando potrebbe andare bene, unicamente è che non è omologato su questa coltura. Sulla zucchina non è omologato, deve prendere uno slicco o prendere la componente difenconazolo contenuta nel rondo duo.
Ho capito.
Ecco, diciamo slick. La parte slick è buona per la zucchetta. Vivando funzionerebbe, però non è omologato ufficialmente.
Ok, grazie, perfetto. Grazie mille.
Grazie a lei Ilario. Una buona domenica. Ci chiedono di ripetere il nome di questo opuscolo, dunque lo ripetiamo molto volentieri. Lui è Benvenuti nel Bosco, lo faccio vedere ancora una volta a chi ci sta guardando in streaming video. Guida per comportarsi bene nel bosco, la potete richiederne una copia a Bosco Ticino, boscoticino.ch, lì trovate tutte le informazioni. È tra l'altro un lavoro di Bosco Ticino, ma un lavoro anche della comunità di lavoro per il bosco, in collaborazione con tantissime associazioni e organizzazioni che sono proprio associate. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, dunque io ringrazio Marco Marcozzi per essere stato con noi, ricordiamo capo dell'ufficio tecnica forestale vivaio e foreste demaniali del Dipartimento del Territorio, divisione ambiente, sezione forestale. Naturalmente l'invito è quello di tornare a trovarci, Marco.
Ben volentieri.
E buona stagione, buon lavoro nel bosco.
Grazie e buona domenica a tutti.
Alfredo Baratella, ti vedo ancora intento a scrivere messaggi, a rispondere al nostro pubblico. Una buona domenica anche a te, ci risentiamo la prossima domenica.
Grazie Lara, grazie agli ascoltatori e senz'altro ci sentiamo la prossima domenica.
Tiziano Pedrinis, un grazie anche a te per tutte le indicazioni date questa domenica, ovviamente a domenica prossima.
Prego, è stato un piacere anche questa volta e una buona domenica a tutti.
E dunque la prossima domenica saremo in diretta da Poschiavo per raccontarvi altre storie, quelle della Svizzera italiana. Io torno dopo il notiziario delle 10 perché mi collegherò con Isabella Visetti, perché è proprio lei quest'oggi che si è recata a San Bernardino e da lì ci racconterà tante tante storie. Staremo insieme fino a mezzogiorno con Bionda Aurora.
L'ora della Terra.